stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 12.04 di questo martedì 24 maggio. Buongiorno, gentili amici di Radio Bianconere, benvenuti a Stile Juventus. Rimanete con noi. Eccoci, buon martedì a tutti, secondo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Ritrovo con piacere Federico Rossi alla parte tecnica.
Eccolo,
ben trovato, era buono il risotto? Sì, sembrerebbe di sì, complimenti per le sue doti in cucina. Insomma, abbiamo saputo che il Rossi fa dei risottini niente male, prepara dei risottini niente male. Va bene amici, allora abbiamo ancora tante cose da dire rispetto a questo campionato, a questa stagione che si è chiusa da ormai 3 giorni per quanto ci riguarda, dopo il bruttissimo finale, dobbiamo dire, di campionato con la Juventus che insomma ha deluso un po' tutti per l'interpretazione, per la cattiveria di queste partite che comunque dovevano probabilmente essere giocate in maniera un po' diversa, anzi dovevano essere giocate in maniera un po' diversa, con più intensità, con più voglia di ottenere il risultato e chiudere bene la stagione per rispetto della maglia, della tifoseria, del campionato tutto. Ma non è andata proprio così, come abbiamo detto più volte, insomma una squadra già in vacanza ci è sembrata la Juventus. Ne parleremo, torneremo ad analizzare, come avevo promesso, un po' quello che è stato il percorso dei giocatori per quanto riguarda la stagione. Parleremo un po' della difesa, insomma promossi, bocciati, oggi andremo ai rimandati, Ancora vi chiedo qualcosa su promossi e su bocciati, 3 nomi, 3 promossi, 3 bocciati in assoluto, potete esprimervi, ovviamente date anche la vostra motivazione, motivate la vostra scelta, e poi sia per i promossi che per i bocciati, poi anche i rimandati, insomma 3 nomi di giocatori che secondo voi entrano nella lista, insomma dei rimandati a settembre, diciamo così, come si diceva una volta. Quante materie gli diamo allora? Non lo so, vabbè. Però, ripeto, è stato un percorso molto particolare, molto complicato, ne abbiamo discusso tante volte, ma continueremo a parlarne con un occhio evidentemente a quello che si sta muovendo intorno ai nomi che potrebbero andare a rinforzare la prossima Juventus, quella che si ritroverà a luglio alla Continassa per la nuova stagione che, come abbiamo più volte anche qui ripetuto, sarà una stagione assolutamente complicata, complessa, con il mondiale di mezzo che andrà un po' a stravolgere probabilmente i piani di tanti club, di tante squadre, di tanti allenatori. Tra poco un collegamento con un gradito ospite, appunto per fare il punto, scusate la ripetizione, per fare il punto su questa stagione. Poi vi devo chiedere anche qualcosa rispetto alla Serie A, amici, perché mi piace ovviamente coinvolgervi. E vi faccio la domanda, insomma vi faccio questa domanda, le tre sorprese o le tre migliori squadre, dai, rispetto a quelli che erano poi magari i pronostici di inizio stagione. Tre squadre che vi hanno comunque stupito, che hanno, secondo voi, sono state le migliori di questo campionato. Io ce l'ho in mente perché credo siano probabilmente, per come la penso io, credo siano loro, poi possiamo discuterne ovviamente. Io direi il Milan evidentemente per il campionato vinto, per lo scudetto conquistato con merito, con una squadra buona ma non eccezionale, fatemelo dire, una squadra sicuramente interessante ma non eccezionale, e da quel punto di vista credo sia stata brava la società e il tecnico ad essere insomma punti cardine di questo gruppo di ragazzi che poi ha portato a casa uno scudetto probabilmente inatteso. Dunque il Milan, poi io sinceramente vorrei premiare l'Hellas Verona di Igor Tudor che ha fatto bene, probabilmente con qualche punticino in più, un paio di partite azzeccate in più rispetto già alle tante azzeccate, avrebbe potuto competere per entrare in Europa. Dunque voglio premiare l'Hellas Verona di Igor Tudor. E poi ragazzi, nonostante la partita di domenica contro l'Udinese, perché io ripeto, ribadisco, non ho mai visto nulla di simile, nulla di simile in tanti anni di calcio, cioè vedere una squadra che ti crolla in casa contro un'altra squadra che non ha nulla da chiedere, con l'obiettivo ad un passo, è stato qualcosa di davvero incredibile. Il Cagliari non ne ha saputo approfittare, meritatamente retrocesso in Serie B, e dunque direi di premiare comunque, per quanto, per come si trovava all'inizio del nuovo anno, per la situazione che stava vivendo, tutti i problemi societari e quant'altro, direi che sarebbe giusto, anzi è giusto premiare la Salernitana, che tutti quanti davano già spacciata per quanto riguarda la zona retrocessione. Dunque io vado con il Milan, l'Hellas Verona e la Salernitana. Hanno fatto bene complessivamente anche il Bologna, l'Udinese, il Napoli. Il Napoli un po' si deve mangiare le mani. Il solito Spalletti, possiamo dirlo, un allenatore molto bravo, ma non dà garanzie assolute, soprattutto quando si va ad avvicinare proprio all'obiettivo, no? Quando l'obiettivo sotto messo a fuoco spesso ha deluso Spalletti. E dunque il Napoli sicuramente c'è del rammarico per loro, per quello che era stato il percorso iniziale, per come si stavano mettendo le cose. Poi direi Bologna, ripeto, Bologna-Udinese ok, la Fiorentina ok, assolutamente, la Fiorentina ok, le grandi delusioni, il Genoa, il Cagliari in assoluto su tutte. E poi fatemi fare anche i complimenti allo Spezia, perché si è salvato con merito, giocando anche un discreto calcio. Se ne parla pochissimo dello Spezia, ma credo che anche i liguri abbiano fatto sicuramente qualcosa di importante in questo campionato 2021-2022. Dunque esprimetevi, amici, le tre migliori squadre in assoluto, poi se volete dare anche le tre delusioni in assoluto di questo campionato, potete partecipare al nostro sondaggio al 340-54-25324. Ma soprattutto vi chiedo i tre rimandati, teniamo ancora vivo il sondaggio sui promossi e sui bocciati, ma vi chiedo anche i tre rimandati, mi raccomando, per quanto riguarda il percorso della vecchia signora in questo campionato così particolare, così particolare. Allora, non riusciamo ancora a raggiungere il nostro ospite, va così, ogni tanto va così, ma adesso lo raggiungeremo, caro Federico. Ascoltiamo un audio, poi dai, poi ho altre cose da dirvi, interessanti, spero.
Ciao Nicola, allora per me buongiorno. I tre promossi sono Zaccaria, comunque ha portato un po' di dinamismo al centrocampo statico, molto statico. La certezza Danilo, a me piace tantissimo, è veramente una certezza. E ci metto anche McKennie, che McKennie è un altro molto dinamico del centrocampo prima degli infortuni, ovviamente. Bocciati assolutamente Dybala per primo. I bocciati sono tanti, sono i soliti, quindi metto Alessandro come al solito, ma non è una novità, e metto anche Ramsey, inutile dirlo, metto anche Rabiot, perché per l'autostipendio che prende penso che in Serie B ne troviamo a decine milioni.
Grazie.
Speriamo bene per il futuro, attendendo questo mercato.
Ciao. Speriamo bene. I rimandati anche, mi raccomando, amici. Ok, promossi, ok, bocciati, ma datemi anche i vostri rimandati. Poi io vi darò i miei. Dai, ci proverò almeno. Non è facile davvero. Non è facile scegliere i tre rimandati. Io tra i rimandati inserirei Rabiot, ecco, mi riallaccio all'ultimo nome fatto dal nostro amico, perché comunque ha giocato un buon finale di stagione, è cresciuto. Speriamo che riesca a trovare continuità, perché le qualità non mancano, manca un po', ripeto, manca un po' di costanza, un po' di testa, un po' di appunto continuità per farlo diventare un centrocampista di livello internazionale definitivamente, perché comunque gioca in grandi squadre, gioca nella Juventus, gioca nel Paris Saint-Germain, gioca nella nazionale campione del mondo, dunque non credo che siano tutti impazziti gli allenatori che danno fiducia a questo ragazzo. Le qualità ci sono, però deve trovare costanza di rendimento in assoluto. Dunque tra i rimandati Rabiot lo inserirei. È difficile anche qui per i rimandati, sapete ragazzi, perché non lo so chi vuoi rimandare. Vogliamo provare, ieri però l'avevo inserito forse tra i bocciati, vogliamo rimandare Ken? Qualcuno dice no, Ken è bocciato in assoluto. Diventa un po' complicato, perché Arthur lo boccio. Boccio Arthur, boccio, ma è difficile. Boccio, vabbè, Alessandro l'abbiamo detto, ma i nomi sono quelli, dai ragazzi. Rimandati diventa un po' più complicato. Vogliamo rimandare Morata? Troppo a corrente alternata? Si potrebbe. Si potrebbe rimandare anche Morata. Ma Morata lo conosciamo talmente bene. Vabbè, comunque, dai, interessante. Ditemi voi, aiutatemi, dai. Avete capito che sono in difficoltà per i rimandati. Datemi i vostri tre rimandati per questa stagione 2021-2022. Poi andremo alla difesa, faremo un po' un'analisi dei reparti, cercheremo un po' di capire come si è mosso il reparto appunto difensivo della squadra bianconera. Ascoltiamoci, riusciamo, Fede? Ascoltiamo altri messaggi, poi vengo a leggere qualcosa in attesa di raggiungere il nostro ospite.
Ciao Nick.
Buongiorno.
Allora, per i bocciati io boccio Allegri in primis, e te lo giustifico con il fatto che comunque sia non ha avuto un'idea chiara né di gioco e né di ruoli, perché io ancora devo avere un'idea chiara di alcuni giocatori che ruoli facciano in realtà. Boccio Dybala per un po' le lacrime di coccodrillo a mio punto di vista, e boccio la tifoseria perché la Juve si ama a prescindere.
Però ragazzi,
invece
rimando
Locatelli perché me lo aspettavo più incisivo, e rimando anche Cuadrado perché è stato
un
individualista.
No, scusami, ma completamente in disaccordo. Come fai a bocciare Cuadrado? Vabbè, andiamo avanti. Il Cuadrado è stato fondamentale, ragazzi. In fondo, quando non lo abbiamo avuto, ci siamo accorti ancora meglio di quanto sia importante. Prego.
Buongiorno, Pasquale da Roma.
Ciao Pasquale.
Allora, promosso sicuramente Szczęsny, dopo un inizio difficile ci ha salvato in un sacco di occasioni, quindi secondo me è lui il migliore della stagione della Juve. Rimandato Rabiot, perché l'ultimo Rabiot mi è piaciuto, però quello degli ultimi due anni no, per cui l'ultimo fosse così io me lo terrei. Bocciata sicuramente il reparto difensivo della Juve, che non ha dato garanzie, assolutamente si è potuto prendere, si è preso gol da tutti, tranne forse la Salernitana. Invece per quanto riguarda la squadra, mi ha impressionato Milan, la Fiorentina assolutamente, con l'italiano, e mi è piaciuto molto gli ultimi 6-7 mesi dell'Udinese.
Grazie, anche a me sono piaciuti. Gli ultimi mesi dell'Udinese, ha fatto bene anche l'Udinese, sì, in assoluto. Io credo l'Hellas, Milan e l'Hellas secondo me sono state squadre migliori per diversi motivi. Vabbè, dai, interessante, andiamo avanti. Cosa volevo? Ah, ecco cosa, perché prendo spunto da quello che sta dicendo il nostro amico sulla difesa. Ok, Bonucci ha avuto per la prima volta una stagione difficile dal punto di vista della continuità, come sapete bene. Chiellini, ok. Io vorrei capire insieme a voi, ragazzi. Allora, Danilo lo abbiamo promosso perché credo che sia stato un giocatore importante sotto tanti punti di vista. Rugani, se ci mettiamo la stagione dentro tutta la stagione, purtroppo Rugani ci fa buttare fuori, probabilmente il suo errore ci costano i quarti di finale di Coppa dei Campioni, probabilmente, non lo so ragazzi, sono sicuro che ci fosse stato Chiellini non avrebbe fatto quell'intervento, non avremmo beccato quel calcio di rigore. Con i se e con i ma, non si fa il calcio, non si fa la storia, non si fa niente. Però questo l'ho pensato sin dal primo momento. Però io credo che complessivamente Rugani abbia giocato una buona stagione quando è stato chiamato in causa. Mi sembra che abbia fatto abbastanza bene. Io vorrei capire, insieme a voi, rimaniamo sui centrali, poi magari ci allarghiamo un attimo, andiamo sugli esterni. Ma De Ligt, secondo voi? Io credo una stagione da 7 più. Sbaglio, 7 più, forse siamo rimasti magari un po' delusi e ancora qualcosa di più vorremmo da De Ligt. Fatemelo sapere perché mi interessa, perché ogni tanto anch'io me lo chiedo, vorrei di più da De Ligt, mi aspetto qualcosa di più. Io in alcune partite sinceramente credo che questo ragazzo sia stato il migliore in campo in almeno 4-5 occasioni, per interpretazione, per quello che sa fare dal punto di vista anche difensivo, lo conosciamo bene. Però è bello, interessante approfondire il discorso di De Ligt, no? Perché c'è qualcuno che dice, beh, forse ci aspettavamo di più, ormai sono diversi anni che è con noi, ci aspettavamo forse qualcosa di più. Queste presenze, Chiellini, Bonucci, comunque lo hanno aiutato nella crescita, può sembrare anche paradossale quello che sto dicendo, o magari le hanno un po' frenato il percorso. vorrei capirlo. Fatemelo sapere, rispondete anche sul discorso di De Ligt, poi se riusciamo ne parleremo anche con il nostro ospite. Prego.
Nicola, buon pomeriggio, Andrea da
Sampdoria. Ciao Andrea.
Guarda, i miei tre giocatori promossi sono sicuramente Szczęsny per quello che poi ha saputo fare durante la stagione, e Chiellini, e anche lui insomma ha dato come sempre il suo contributo, e io ci metto Locatelli comunque ha dimostrato insomma di essere un giocatore importante. I rimandati non so, io ci metterei solo Allegri e vediamo l'anno prossimo.
Va bene, dai, vedremo l'anno prossimo. Io mi sto riferendo evidentemente ai calciatori, amici, però va bene, dai, se volete mettere Allegri, quello, fate un po' come preferite. Stiamo parlando solo dei giocatori. Allegri ne abbiamo discusso già tanto, credo, no? Insomma, rischiamo di essere ripetitivi, però ci mancherebbe. Dai, andiamo avanti con altri messaggi e fatemi sapere il vostro pensiero su Matthijs de Ligt. Son molto curioso.
Buongiorno, Bianconera da Carmine da Roma. Ciao, ora Carmine. Purtroppo tra Bocciati, diciamo, e Burati e via discorrendo ci rimane poco per decidere chi rimandare. L'unico giocatore forse da rimandare secondo me è Pellegrini, ecco. Da rivalutare, ecco, da rivedere bene come comunque continua la sua crescita. Grazie, ciao.
Grazie a te. Ma io complessivamente promuovo Luca Pellegrini, lo promuovo, non può essere immaginato e pensato come titolare della fascia sinistra di una grande Juventus, ma può essere sulla fascia sinistra un giocatore interessante, importante, ma non titolare. Abbiamo bisogno comunque di due esterni bassi, e tranquillamente se mettiamo davanti a Luca Pellegrini un giocatore con più esperienza, insomma, anche a livello internazionale, Luca poi ci può star bene e può giocare e giocarsi anche le sue carte, giocare anche un numero, credo, interessante e importante di partite tra campionato e coppe. Se io complessivamente lo promuovo Luca Pellegrini. Prego Fede.
Ciao Nicola, sono Zio Dazio e ecco. Ti saluto anche Federico. Guarda, le mie tre promosse sono Milan, Verona e Udinese. Le mie tre bocciate sono Juventus in primis, Inter non ne parliamo, e il Napoli quest'anno mai come quest'anno aveva l'occasione per poter ambire finalmente al suo terzo scudetto, e invece no, si è sciolto nei momenti
condivido
più. Quindi quelli condivido. Sono le mie bocciate. A proposito Nicola, ma novità di Tebas, Ceferina, Caleifi, no. I nostri ex direttori di giornali non ne parlano più,
sembra di no.
Bene. Ciao.
Per quanto riguarda i bocciati per il campionato, le squadre bocciate per il campionato, abbiamo promosso, insomma, io ho promosso Milan, Verona alla fine, nonostante quella follia di domenica, ho promosso la Salernitana. E per i bocciati io boccio in assoluto la Juventus. No, sto scherzando, non la boccio in assoluto. Allora, se vogliamo essere, diciamo, più corretti possibili, dobbiamo bocciare il Genoa e il Cagliari, perché nessuno probabilmente se lo sarebbe aspettato di vederle retrocesse in Serie B per quello che rappresentano. Sono squadre comunque con piazze importanti, giocatori anche interessanti complessivamente, e soprattutto il Cagliari credo che avviva una buona struttura dal punto di vista dei calciatori, sicuramente superiore al Genoa. E poi Napoli, sì, sono d'accordo perché avevano una grande occasione, ad un certo punto era lì e buttò tutte le ortiche, come spesso è accaduto poi nella storia recente di Luciano Spalletti, come si suol dire, un po' di braccino corto per il tecnico toscano, e anche in questo campionato è accaduto e lo abbiamo visto questo braccino corto. Poi le responsabilità evidentemente non le conosciamo, stiamo solo facendo delle valutazioni dall'esterno. Prego.
Ciao Nicola, sono Claudio da Squenzano. Per me le tre migliori sono sicuramente al primo posto il Milan, poi ci metterei la Salernitana perché ha fatto qualcosa di incredibile, se pensiamo dove era a fine dicembre, e al terzo posto come migliore ci metto la Fiorentina, perché comunque è quella che si è migliorata di più rispetto all'anno scorso, Le tre peggiori, mi dispiace dirlo, ma al primo posto ci metto la Juve, perché comunque non ha mai lottato per lo scudetto e ha perso anche le due finali, quindi non si può accontentarsi di un quarto posto.
Dobbiamo inserirla per forza.
Mondo. È vero. Al secondo posto tra le peggiori ci metto secondo me l'Atalanta, perché l'Atalanta addirittura è rimasta fuori dalle coppe. E al terzo posto la Lazio, che secondo me poteva fare molto, molto meglio.
Grazie.
Ciao e fino alla fine.
Grazie Claudio. La Lazio poteva far meglio, ma sulla Lazio non condivido complessivamente, credo che abbia una rosa da quinto posto e quinta arrivata, giocando anche delle buone partite, altre disastrose, però dai, c'è anche lì un percorso di crescita con questo allenatore, vedremo, però credo che la Lazio abbia, ragazzi, probabilmente, se vogliamo parlare di posizioni in classifica, ha deluso più la Roma, ragazzi, poi la Roma domani ovviamente avrà comunque la finale di Conference League, che potrebbe un po', no, cambiare giudizio della stagione, evidentemente. Però la rosa della Roma non è affatto male, amici, eh? Non è affatto male. E con quel tipo di allenatore, grande esperienza, proprio devo scegliere tra le due capitoline, secondo me peggio la Roma della Lazio. E lo dice anche la classifica, perché la Lazio è arrivata comunque sopra di un punto rispetto ai giallorossi. Prego.
Ciao Nicola, buongiorno.
Buongiorno.
Nicola da Roma.
Ciao Nicola.
E secondo me fare il discorso dei bocciati e i giocatori bocciati quest'anno, per carità, ci sono giocatori che sono risultati essere assolutamente impresentabili quest'anno, tra cui ti do anche ragione, anche altri. Ma non si possono bocciare giocatori che hanno bisogno di un certo impianto di gioco. Se l'impianto di gioco non c'è, ma come si fa a bocciare i calciatori? Il problema grosso è quello, No, allora, è vero, non abbiamo un centrocampo, ma chi li mette?
Se Alessandro fa certo tipo di giocata è colpa d'Allegri. Se Arthur non sa dare un pallone 30 metri in avanti è colpa d'Allegri, dai. Scusami, ma non ci sto. Io sto parlando di altro. Se Arthur non riesce, uno da 6 milioni a stagione, quanto ne becca? 6 milioni a stagione, non riesce a giocare il pallone più di 5-6 metri da se stesso durante una partita di calcio, è colpa di Allegri. Arthur sarà, ragazzi, sì, forse probabilmente se dovesse andare a giocare in una squadra che fa più del fraseggio alla sua identità potrebbe andare meglio, ma rimane un giocatore limitato. Io raramente ho visto qualcosa del genere. Poi magari sbaglio, amici, però se, ok, avete ragione, l'impianto di gioco, ci è mancata l'identità, sono d'accordo con voi, cacciamo a calci nel sedere Allegri, sto con voi, va bene. Però certe cose non le fa. No, sapete, ecco dove sono d'accordo con voi. Che lui lo butta, lui lo mette in campo, Alessandro. E lui mi dice dopo Londra, dopo quella scoppola di Londra, mi dice che ha giocato una buona partita. E mi sta prendendo per i fondelli. Allora lì dico Allegri, non mi prendere per i fondelli. Perché insomma, siamo gente di calcio, a noi di farci raccontare le stupidaggini non piace. Però se ci sono giocatori che hanno dei limiti, non credo sia colpa di Allegri. Ragazzi, dai, non scherziamo. Sono giocatori che hanno dei limiti. E fatemi dire, Rabiot, se riuscirà a trovare un po' di continuità, a trovare un'idea, sarà probabilmente per merito proprio di Allegri. Andiamo avanti.
Ciao Nicola. Buongiorno. Tra i rimandati dobbiamo metterci Allegri. Non lo bocciamo, ma non lo promuoviamo. Ciao Fabio.
Assolutamente. Non lo possiamo promuovere e non lo possiamo nemmeno bocciare, perché... ripeto, è stata una stagione molto particolare, dai. E lui ha delle responsabilità importanti, ma non voglio star sempre qui a ripetere le stesse cose, perché insomma diventa poi stucchevole. Prego Federico.
Ciao Danilo. Allora, ciao Danilo. I promossi di questa stagione secondo me sono De Ligt, Danilo, Cuadrado e aggiungo anche Vlahovic. I rimandati sono Zaccaria, Rabiot e Bonucci. Tutti gli altri per me sono bocciati, perché chi per un motivo o per un altro hanno reso tutti molto al di sotto delle aspettative.
Grazie. Andiamo avanti.
Buongiorno Nick, sono Giampiero.
Ciao Giampiero.
De Ligt secondo me ha fatto una stagione da 6,5-7 meno. Non ha fatto il salto enorme di qualità che ci aspettavamo, però in fin dei conti è stato uno di quelli che anche fisicamente ha retto la baracca. e poi dal mio punto di vista difensore centrale si diventa a 26, 27, 28 anni, non prima, bisogna acquisire la giusta esperienza.
Poi
vorrei dire una cosa su quell'amico che ha detto che Quadrato ha fatto una stagione negativa. Ragazzi, ma per 6 mesi ha retto la carretta. Se abbiamo fatto qualche gol e qualche assist è solo grazie a lui.
Eh beh,
una volta che gli è finita la benzina ci siamo resi conto poi, no?
Ma certo, va bene. Sì, sono d'accordo sulla riflessione che hai fatto per quanto riguarda quando poi un difensore centrale, soprattutto uno che ricopre insomma quella zona del campo, che si muove in quella zona del campo, può trova definitivamente l'identità intorno ai 27-28 anni, lì sboccia definitivamente il grande difensore centrale. È vero, ne abbiamo tanti. Beh, vogliamo fare qualche paragone, qualche esempio, beh, possiamo dire Fabio Cannavaro, lo potremmo dire Giorgio Chiellini diventa Giorgio Chiellini intorno ai 27-28 anni. Ce ne sono diversi, anche Leo Bonucci, ma veramente ce ne sono diversi. Mi dovrei mettere lì a rifletterci, adesso non ho molto tempo. Andiamo con un altro audio.
Ciao Nico, buongiorno.
Buongiorno.
Le tre bocciature sono tra Napoli, che è stato in vantaggio quasi tutto il campionato, poteva vincere il campionato, Roma, perché il grande Mourinho non ha fatto un tubo, tranne quella coppetta lì che conta fino a mezzogiorno, e Atlanta, perché tutti eravamo convinti arrivasse quarta, invece buttato via la stagione. Ciao Nico.
Grazie.
Ambro da Reggio Emilia, forza.
Grazie Ambro. Allora, leggo qualcosa e poi diamo la linea alla regia per la pausa. Ciao Nicola, sono Gaetano da Pompei. Sono abbastanza ottimista per la prossima stagione se acquistiamo Pogba, Di Maria e altri innesti buoni e mandiamo via Alessandro, Arthur e Ken. Finalmente si vedrà altro il nostro amico dalla splendida Pompei. Su Arthur sbaglia la grande, come Allegri che gli preferisce quello scarso di Zaccaria e Ivan da Ravenna. Arthur è il migliore del nostro centrocampo. Punti di vista, amico mio. Per quanto riguarda De Ligt, anch'io mi aspetto di più da lui. È in grado di fare una partita quasi perfetta, ma poi magari in area ne combina qualcuna, in particolare con le mani. Sembrano tutti casi fortuiti, ma cavolo, capitano sempre tutti a lui, scrive Nicola da Pescara. De Ligt è doppiamente da elogiare, considerando che ha dovuto passare da una difesa basata sull'anticipo, il pressing quasi a centrocampo, ad una difesa arroccata dentro la propria area di rigore, scrive Paolo D'Ancona, rispetto alle diverse impostazioni degli allenatori, dei tre allenatori avuti nelle ultime tre stagioni. Ma può essere una riflessione interessante. Buongiorno Nick, mi sono messo a vedere un po' la conferenza stampa di fino anno dell'AIA e vi dico, vergognoso è dire poco. Gianni dall'Abruzzo, grazie Gianni, non l'ho seguita. Buongiorno Nick, i bocciati purtroppo per i canoni Juve sono tanti ed è difficile fare una scelta, i promossi, De Ligt a fasi alterne, Danilo, poi Chiesa fino all'infortunio, stesso per McKennie, rimandati Locatelli perché giocava in un ruolo non suo, e Rabiot stesso discorso, e poi prende troppi soldi per quello che ha fatto, scrive Alessio. Va bene, dai, continuate, anche mi raccomando, tre promossi e tre bocciati per quanto riguarda proprio la Serie A, questo campionato che si è chiuso nello scorso weekend. Io ho scelto il Milan, il Verona e la Salernitana tra le promosse, ed ho bocciato la Juve, dai, ce la inserisco, ragazzi, scherzavo, anche la Juve va inserita comunque tra i bocciati, e poi il Napoli, perché aveva una grande occasione, e poi a braccetto, dai, ci mettiamo due squadre rosso-blu, Genoa e Cagliari, che hanno veramente, veramente, l'hanno combinata grossa, secondo me. A tra po'.
Stile Juventus, fino alla fine.
Eccoci amici, bentrovati, 12:38 di questa puntata di martedì 24 maggio. Stiamo un po' cercando di giocare, di analizzare quello che è stato il percorso bianconero, quello che è stato il percorso delle altre squadre, insomma di questo campionato, questa stagione particolare che abbiamo vissuto. Allora, tanti messaggi, tra poco ovvero verremo anche ad ascoltarne altri. Nel frattempo colgo l'occasione per leggerne uno: bocciati Arthur Ramsey e Dybala, rimandati Rabiot, Ken e Locatelli, promossi De Ligt, Vlahovic e Danilo. Fino alla fine, ce lo scrive Carlo Danola. Grazie Carlo. Ce ne sono tanti, vi siete espressi in tantissimi. Ripeto, anche sul campionato, le tre migliori, le tre peggiori di questa Serie A che si è appena conclusa. Ditemi la vostra, sono curioso. Buongiorno, lo ritrovo con grande piacere, Antonio Barilla della Stampa. Ciao Antonio.
Buongiorno, buongiorno a voi, ciao Nick.
Buongiorno Antonio, ben trovato. Dai, partiamo da questo giochino. Le tre migliori e le tre più grandi delusioni di questo campionato.
Ma Juventino o generale?
Generale, campionato.
Beh, la grande rivelazione è stato il Milan.
Certo.
Perché era una buonissima squadra, ma nessuno immaginava potesse durare così tanto e vincere così bene con dei giovani, con una sostenibilità. Ricordiamo un quarto monte ingaggi della Serie A, età media più bassa degli scudetti vinti nell'era dei tre punti. In secondo luogo ci corre col Verona, perché tutti parlano giustamente di altre squadre, ma penso che migliorarsi rispetto all'anno scorso,
l'ho inserito anch'io,
avendo perso degli uomini importanti, è giusto. E al terzo posto la Salernitana, perché alzi la mano chi immaginava che potesse salvarsi a gennaio. Quindi vuol dire che si è lavorato bene a livello di dirigenza, vuol dire che si è lavorato benissimo a livello di allenatore. Le delusioni,
vai.
No, le delusioni non è
la Juve, sì. Ce la dobbiamo mettere,
che dici? La Juve no, io no, perché io onestamente non immaginavo che potessi, oddio, parliamoci chiaro, dobbiamo metterla perché sempre. Il primo anno senza titolo per una squadra come la Juve ci va. Però onestamente io non mi meraviglio più di tanto di una stagione così di transizione, perché resto dell'idea che era la squadra che l'anno prima era arrivata quarta senza più Cristiano Ronaldo e che ha giocato senza Chiesa per un intero campionato, che ha fatto mezza stagione senza un centravanti, anche se poi ha avuto il più forte di tutti, e un'intera stagione senza regista. Comunque la Juventus giustamente ci sta. Al secondo posto ci metto il Cagliari, perché è un po' il contrario delle squadre citate prima, per quanto ha investito la salvezza doveva essere tranquilla, anche qualcosa in più, e invece non è arrivata. E la terza squadra ci devo mettere, ahimè, il Genoa, perché è una squadra di così grande tradizione, è un peccato che si sia fatta risucchiare in basso dopo aver cercato di raggiungere determinati risultati investendo anche sul parco giocatori.
Amici all'ascolto, io e Antonio non ci siamo messi d'accordo, perché abbiamo fatto gli stessi nomi sia per i promossi che per i bocciati. Ascolta però, tra i bocciati, no? Io insomma ho inserito anche il Napoli, sbaglio, avrei una grande occasione, forse avrebbe avuto una grande occasione.
Una grande occasione, però onestamente delle tre davanti e poi alla fine qualcuno doveva vincere e gli altri no. E io credo che il Napoli abbia scontato che la mancanza di maturità che si ripete ogni anno e che gli impedisce di decollare al momento opportuno. Ha avuto due o tre chance per spiccare il volo e tutte e tre le volte è tornato in terra. Quindi credo una delusione in assoluto no. Perché
no, in assoluto
verità,
no, è arrivato terzo,
per la Champions, per l'occasione che ha avuto in mano devo concordare con te.
Allora adesso...
Lo stesso si può dire dell'Inter, l'Inter, come struttura era la squadra più forte in assoluto, il fatto che non sia riuscita ad arrivare in fondo è una delusione, dopodiché ripeto però sul campionato io credo che alla lunga vince sempre chi lo merita, il campionato non è una manifestazione dove possono incidere fatti o episodi, il Milan ha avuto una continuità straordinaria, al contrario delle altre pur nei momenti difficili, nei momenti duri ha saputo trovare la svolta, ripensa a Verona era una trasferta dove tutti pensavano fosse il regno del Milan e invece è diventato il decollo verso il sud.
E abbiamo avuto, caro Antonio, fammelo dire, la conferma che per vincere ci vuole un gruppo dirigenziale di alto livello.
Ci vuole un gruppo dirigenziale di alto livello e ci vuole anche pazienza ad aspettare.
Pazienza.
Perché questo Milan, per far crescere questi giovani, non dimentichiamolo, è stato anni e anni senza Europa, è stato anni senza possibilità di competere al vertice, però ha saputo scegliere. Poi l'altra cosa che gli ammiro, la fermezza che ha avuto nel fare una squadra sostenibile.
Certo.
Io credo che l'esempio che hanno dato Rum sia straordinario, perché Maignan gli ha portato punti a un ingaggio dimezzato e ha hanno dimostrato che si può far bene andando avanti, cosa che tra l'altro continua perché che sì non rimarrà. Quindi...
È interessante, sì. Complimenti perché hanno lavorato molto bene anche dietro la scrivania. Poi c'è la figura evidentemente di Paolo Maldini che insomma è stato credo molto importante, ma anche Massara, un po' tutti dai, sono stati bravi, e evidentemente anche Stefano Pioli, no? che fa parte anche di, diciamo, del dietro la scrivania, come sai bene.
No, Pioli è stato non bravo, bravissimo. Anche perché io sento dire, continuo a sentir dire che ha saputo far gruppo, che ha saputo far crescere i giovani, che ha saputo gestire Ibrahimovic. Io però,
ma mi togli una curiosità, secondo te ha giocato bene il Milan? Aiutami.
Ha giocato bene, ma ha giocato bene non in maniera ariosa e inutile, ha giocato bene in maniera concreta. Ma io più che la bellezza del gioco, quello che mi ha impressionato dell'organizzazione del Milan è l'utilità. A Verona, nella partita decisiva che parlavamo prima, all'improvviso ha spostato Tonali in avanti, e Tonali ha fatto due gol che sono stati decisivi. Certo. A Napoli li ha sorpresi attaccando con i due centrali. E mi ricordo che forse contro la Roma di Mourinho ha alzato le due ali, cioè è anche un allenatore che cerca di sperimentare con il materiale che ha in mano, ha delle idee.
E allora, caro Antonio, andiamo, continuiamo con il nostro, diciamo, il nostro pagellone, definiamolo così, di fine stagione. Ho chiesto ai nostri amici tra ieri e oggi tre nomi tra promossi, bocciati e rimandati per quanto riguarda la Juventus. Dai, partiamo. Tre bocciati.
Tre bocciati, secondo me, andando con ordine, sono Alexandro.
Sì.
Non ha reso per come deve rendere nell'esterno sinistro del suo livello ed è stato uno dei buchi che ci sono stati visti evidenti nelle Juve. Arthur, perché non è un buon giocatore, ma non è il giocatore che serve al centrocampo della Juve, e per quanto è dispendioso anche come ingaggio, secondo me non c'è un rapporto qualità-prezzo adeguato. Ripeto, lui è un ottimo giocatore, ma col suo stile di gioco non aderisce.
I piedi di Arthur non si discutono, ne parliamo.
Esatto, non aderisce alle necessità bianconere. E il terzo
guarda
che è un problema, ma sa perché? Perché su tanti, perché non c'è stato uno bocciato netto.
Guarda,
però tanti che
ti aiuto rispetto a quello che abbiamo detto ieri anche gli amici, Moisken forse.
Sì, Moisken rientra in questo piano, perché non posso dire che ha deluso completamente, però non ha sicuramente reso come si poteva rendere, soprattutto se si pensa all'investimento complessivo che è stato importante per riportarla.
Vabbè, noi dobbiamo infatti mettere sul piatto della bilancia tutti i fattori per
tutto,
poter...
Certo.
E allora andiamo ai rimandati, dai, tre rimandati.
I rimandati sono sicuramente Locatelli, non per colpa sua, perché non si è potuto essere pienamente, visti i problemi che aveva intorno al centrocampo. De Ligt, perché secondo me è stato straordinario, ma ha avuto delle piccole pause, delle lacune che un giocatore di quel livello non può avere. Quindi a lui, in proporzione al top player che è, manca ancora un piccolo step per il salto di qualità. E l'altro, secondo me, può essere
Rabiot,
perché Rabiot è migliorato nettamente, ma può ancora dare di più e trovare una continuità che finora non ha avuto.
Interessante, più o meno.
I promossi Vlahovic sicuramente, Chiellini sicuramente, e io ci metto Dybala, perché nella peggiore stagione, nella più contraddittoria, tutto quello che vi pare, alla fine il capocannoniere della Juventus ha fatto dei gesti tecnici che non ho visto fare da altri. E quindi tutto sommato, nella piena legittimità di interrompere un rapporto, però penso che si congedi da giocatore che comunque ha dimostrato di avere un valore importante.
E adesso ti devo chiedere il voto, ovviamente, all'uomo che guida la Juventus.
Il voto all'uomo che guida la Juventus è difficile. È difficile perché sicuramente ha le sue responsabilità e su quello non ci piove. Però è anche vero che il discorso che facevo inizialmente io lo applico anche al suo giudizio, cioè tu ti ritrovi in mano una squadra che l'anno scorso è arrivata quarta a stento, mi togli Cristiano Ronaldo e mi innesti Ken e Locatelli per metà campionato. Soltanto a gennaio mi arriva Vlahovic, io penso che è 5-5, nel senso poteva fare qualcosina in più, ma la squadra aveva dei limiti. Io credo che è troppo facile dire sì, ma il Milan, sì, ma l'Inter, c'è cioè la Juve, delle lacune. ha una struttura di centrocampo che secondo me è lacunosa, ha avuto un attacco che è stato ripristinato soltanto a metà campionato e poi ha avuto la sfortuna anche di non avere a disposizione Chiesa, che è un giocatore che faceva lì.
Ecco, perché ieri ad un certo punto ho detto: ragazzi, ok, benissimo tutto, però noi non possiamo, se vogliamo fare bene il nostro lavoro per quanto ci riguarda noi comunicatori e quant'altro, non sottolineare che la Juventus perde probabilmente il calciatore, non so, più produttivo per alcuni aspetti lì davanti, sì, credo, per quello che sa fare, per come sa buttarla dentro, guarda, per le occasioni che ti crea. No?
Io dico sempre, al di là delle occasioni, poi ci sono i numeri, no? Se tu fai il conto complessivo di assist e gol realizzati l'anno scorso da Cristiano Ronaldo e da Chiesa, e pensi che quest'anno non ci sono mai stati, perché certo, uno c'è stato per pochi mesi e uno per una partita Udine, guarda quanti gol ha perso la Juve, ma la cosa che mi inquieta e pensare che altri ne perde per la prossima stagione, perché comunque Dybala il suo apporto di reti lo ha sempre dato.
Ma ascolta, un attimo, volevo rimanere su Federico Chiesa, perché lo sappiamo, sappiamo quello che succede quando poi si subiscono un certo tipo di infortuni. Leggevo di ottobre, ma io credo che sia ottobre, infatti è qualcosa che vorrei un attimo, credo che, cioè, per rivederlo bene bene probabilmente, Antonio.
No,
ci spostiamo
bene,
al 2023,
ecco. Mi auguro di sbagliare, ma prima di gennaio tu il vero,
sì,
vero
Chiesa, 2023, sì, dai.
Ma lo racconta la storia degli altri giocatori, certo. Non è il primo che ha questo infortunio, tu puoi rientrare, ma se accessi il lavoro mio e il lavoro tuo sei a posto, se hai il calciatore a quel livello hai bisogno pure di trovare una tua continuità, una tua dinamicità, una tua forza.
Pensiamolo a gennaio, dai, in un buone condizioni.
Secondo me gennaio 2023
però ottobre, cioè ottobre ti ritroverai il campo, credo, quello ci siamo, non a settembre.
Sì, sì,
come
ma il problema non è il ritorno al campo, la guarigione clinica poi non aderisce mai alla guarigione totale dal punto di vista fisico, atletico, agonistico.
Sono d'accordo.
È la storia.
Ma è la storia che ce lo insegna. Sì,
speriamo di sbagliare.
No, speriamo di sbagliare, ma credo che alla fine ci vorrà del tempo e dunque dovremo fare di necessità virtù anche all'inizio della prossima stagione. L'ultima domanda e poi ti lascio, perché è un altro argomento trattato che provo a sottolineare spesso durante la trasmissione. Quanto influirà quello che accadrà tra metà novembre e metà dicembre sulla prossima stagione?
Ma influirà su tutti, cioè nel senso che è un'anomalia. C'è mai stato uno stop così lungo, c'è mai stato un mondiale nel cuore della stagione. Io credo che il mondiale ci guadagni, perché tu trovi
arrivano meglio, dici, arrivano
nella
meglio.
Piena sì. Atleticità, nel pieno fulgore, senza stanchezze, senza tossine, e quindi il mondiale sarà bellissimo. E i campionati fermi sicuramente lasceranno un segno, e lì si tratta di gestire bene quel periodo, lavorare bene con la preparazione ed essere pronti sia a una partenza immediata, perché si riparte il 14 d'agosto, sia poi a saper riprendere come se fossero due stagioni diverse, ma dando continuità a quanto costruito.
Anche il discorso della preparazione, no Antonio? Chissà come verrà gestita.
Tu non devi solo pensare che sei già in campo ufficialmente. Certo, guarda, pensa alla Juve di quest'anno, no? Quanto è costato partire male? Sì. Alla fine hai scontato quello perché hai recuperato, quindi gestire una buona partenza sapendo che si parte prestissimo, poi con squadre che ormai non fanno più i ritiri strutturati, vanno subito a fare le amichevoli di lusso, quindi non è semplice per nessuno. Poi ci sarà questa interruzione che va gestita, perché i giocatori continueranno a giocare, ad allenarsi, per carità, ma sono dei sistemi differenti, sono delle realtà differenti, e bisognerà essere molto molto bravi e preparati, però questa è un'anomalia che riguarda tutti.
Avremo modo poi,
quindi
certo,
tutti lo scontreranno nello stesso modo. Non
sì, sì, ma io temo anche, guarda, che inconsciamente i protagonisti, quelli che andranno a disputare il più grande evento, no, per ogni calciatore, potrebbero magari nel mese di ottobre stare anche un pochino più attenti a gestirsi, tra virgolette, no?
Ma sai che lui...
Non lo so, però un pochino uno ci penserà, Antonio, dai.
Ma io ho visto però vigilie di mondiali dove si sono giocati
con battaglie, sì, sì, anche quello è vero.
Ma quello non...
Vedremo.
No, forse è più un'anomalia tecnico-atletica che non pratica, okay, se ci pensi bene. Paradossalmente, quando tu vai in raduno per fare un europeo a giugno e ti giochi lo scudetto, la Supercoppa, poche settimane prima dovrebbe essere peggio,
certo,
no?
Certo.
E invece credo che accostarsi alla stagione con serenità, poi è anche una vetrina per mettersi in luce, per strappare gli ultimi giudizi di convocazione, non tutti sono, pensa una nazionale come l'Italia ristrutturata, quanti vorranno mettersi fiducia?
Assolutamente.
Cioè, pensa Di Maria. Di Maria, tra i motivi per i quali potrebbe
rimanere, certo, accettare in Europa
la Juventus, sì, sì, perché giocando con continuità può giocare il suo quarto mondiale. Quindi è chiaro che diventano delle vetrine importanti.
Hai detto una cosa assolutamente corretta. Antonio, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao Antonio, grazie. Grazie ad Antonio Barilla, prima firma dello Sport per la Stampa. Amici, siamo quasi in chiusura, è interessante anche questa chiacchierata, sono tanti messaggi che dovrei leggere, ma non ce la faccio. Andiamo però con qualche audio, è possibile? La ringrazio.
Ciao Nick, è sempre un piacere sentirti.
Grazie, allora, grazie a te, ciao.
Boccio la mentalità e l'atteggiamento che vogliamo togliere dalla squadra, ma che sembra quasi latiti ad andare via. E però di quell'atteggiamento che... Con tutto rispetto, io non so se sono stati voi di mandare dei messaggi alla società anche nell'ultima gara, però sono abituato a vedere una Juventus che fino all'ultima giornata di campionato lotta e che un mister, nonostante lo strastimi, non dice mai dopo l'Inter ci siamo arenati, perché il prossimo anno non ci saranno scuse. E come sa, si diceva, sì, con Ventiliano e Ale e Marongio, il prossimo anno poi non ci saranno più scuse.
Grazie, grazie. Andiamo avanti.
Ma per me
ciao.
Promossi De Ligt, Danilo e Vlahovic, mentre i bocciati Morata, Dybala e Rabiot, perché mi aspettavo un salto di qualità più prima, non nelle ultime 5-6 partite. Il Rabiot delle ultime 5-6 partite, se lo avevamo per 30 partite così, ci cambiava anche, secondo me, il centrocampo, certo, anche all'inizio della stagione.
Grazie, grazie, assolutamente. Andiamo.
Buongiorno Nick, sempre Carmine da Roma. Ciao, allora, sento tanto parlare.
No, però due messaggi no, perché già ne avevo mandato un altro, amici, solo uno, vi prego, così accontentiamo tutti.
Mick, ciao, Mario Rocca San Felice.
Ciao Mario.
Ho inserito Vlahovic tra i rimandati, può sembrare una cosa folle, ma secondo me non lo è, perché Vlahovic, essendo arrivato tardi, si è iniziato ad ambientare, però non ha dimostrato ancora tutto il suo potenziale, perciò secondo me può dare di più e quindi perciò una volta che
si farà divertire molto presto.
La prossima stagione vedremo il vero Vlahovic, solo per questo.
Grazie, grazie. Ne possiamo ascoltare un altro al volo? Vai!
Ciao Nicola, allora,
buongiorno.
Parto con i tre bocciati. Bocciati per me sono assolutamente il Cagliari, non puoi ridurti all'ultima giornata contro il Venezia con una Salernitana che perde 4-0 e fare uno 0-0 con una neopromossa, mi dispiace. L'altra bocciata assolutamente è la Roma, per quanto riguarda il campionato, ci si aspettava molto molto di più da questo specialone.
Condivido.
La terza bocciata... Non metto la Juve, perché forse ero l'unico che si aspettava un campionato del genere, a sentire tutti i vostri commenti, bensì metto l'Inter. I tre promossi sono ovviamente il Milan, grande campionato, ci metto il Verona, veramente veramente una bella squadretta, un innesto di gioco molto molto interessante.
È molto interessante.
La terza promossa, ci metto ovviamente la Salernitana.
Grazie, grazie carissimo, grazie. Bene, chiudiamo qui con l'ultimo messaggio, questa puntata di martedì 24 maggio. Il mio ringraziamento ovviamente a Federico Rossi alla parte tecnica. Ciao Fede, grazie. Appuntamento a domani intorno a mezzogiorno con Stile Juventus. Rimanete con noi a seguire Cose di Calcio. Vi abbraccio, ciao.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.